Settime mansioni in quattro capitoli. Capitolo primo, seconda parte. Grazie sublimi di cui Dio favorisce le anime che sono entrate nelle settime mansioni. Differenza fra anime e spirito, benché siano un tutt'uno. Si tratta di cose che meritano molta attenzione. Intendo ora parlare delle anime che per misericordia di Dio hanno fatto penitenza dei peccati commessi e ora sono in grazia. Possiamo considerare ognuna di queste anime non già come una cosa stretta o limitata, ma come un mondo interiore, suddiviso in tante e meravigliose mansioni. Ed è giusto che sia così, perché in esse ha una sua stanza il Signore. Ora, quando Sua Maestà si compiace di accordare a un'anima la grazia di questo divino matrimonio, comincia con introdurla nella sua stessa mansione, ma non come le altre volte, quando la favoriva di rapimenti. Benché Dio unisca l'anima a sé, anche con i rapimenti e con quell'orazione che abbiamo detto di unione, tuttavia queste cose non sembra che invitino l'anima ad entrare nel suo centro, come avviene in questa mansione, ma soltanto a salire nella sua parte superiore. E comunque il modo poco importa. Quello che vale è che il Signore unisce l'anima a sé, rendendola cieca e muta, come San Paolo al momento della conversione, impedendole di conoscere la grazia che gode e come la gode. La gran gioia che allora l'anima sperimenta è solo in quanto si vede vicina a Dio, mentre quando egli la unisce a sé non intende nulla, perché le potenze si perdono. Ma qui la cosa è diversa. Il nostro buon Dio vuole levarle le squame dagli occhi, affinché veda ed intenda qualcosa della grazia che sta per farle, e ciò in un modo assai strano. Una volta introdotta in questa mansione, le si aprono, in visione intellettuale, le tre persone della Santissima Trinità, come in una rappresentazione della verità, in mezzo ad un incendio, simile ad una nube risplendentissima che viene al suo spirito. Le tre persone si vedono distintamente, e l'anima, per una nozione ammirabile di cui viene favorita, conosce con certezza assoluta che tutte e tre sono una sola sostanza, una sola potenza, una sola sapienza, un solo Dio. Ciò che noi crediamo per fede, ella lo conosce quasi per vista, benché non con gli occhi del corpo né con quelli dell'anima, non essendo visione immaginaria. Qui le tre persone si comunicano con lei, le parlano, le fanno intendere le parole con cui il Signore disse nel Vangelo che Egli, col Padre e con lo Spirito Santo, scende ad abitare nell'anima che lo ama ed osserva i Suoi comandamenti. Oh Dio, che differenza udire e credere a queste parole dall'intenderne la verità nel modo che ho detto. Lo stupore dell'anima va ogni giorno aumentando, perché le pare che le tre divine persone non l'abbandonino più. Le vede risiedere nel suo interno, nella maniera già detta, e sente la loro compagnia divina nella parte più intima di se stessa, come in un abisso molto profondo che per difetto di scienza non sa definire. Stando a quello che ho detto, vi sembrerà che l'anima non sia in se stessa, ma tanto assorbita da non intendere nulla. Eppure, per ciò che riguarda il servizio di Dio, è molto più in sé di prima, tanto che appena espletate le sue occupazioni, si raccoglie con quella dolce compagnia, mentre il Signore non lascia di farle sentire la sua continua presenza, né mai più l'abbandona, se non sia prima lei a lasciarlo. Ma grande è la sua fiducia che Dio, dopo averle concesso questa grazia, non permetterà che la perda. E così infatti può credere, malgrado che non lasci di diportarsi con la maggiore attenzione possibile per non offenderlo in nulla. Dovete sapere che la vista di questa divina presenza non dura sempre così perfetta. Dico, non dura sempre in modo così chiaro, come al momento della sua prima manifestazione, o come quando il Signore si compiace di ripeterne la grandezza. Se fosse così, sarebbe impossibile non solo occuparsi in altra cosa, ma neppur vivere fra gli uomini. Però, quantunque la visione non sia sempre così chiara, tuttavia l'anima non lascia mai di avvertire di essere in quella compagnia. Ho un paragone. Una persona si trova con molte altre in una stanza inondata di luce. Si chiudono le finestre e si rimane al buio. Ora quella persona non lascia certo di credere che le altre siano là per il fatto che mancando la luce non le vede e non le vedrà fino al ritorno della luce. Sarebbe ora da chiedere se tornata la luce, ella volendolo possa rivedere le persone. No, non è in suo potere. Occorre che Dio si compiaccia di aprire la finestra dell'intelletto. Ma è già per una sua grande misericordia se non si allontana da lei e permette che lo comprenda in quel modo. Sembra che Sua Divina Maestà voglia disporre l'anima con questa amabile compagnia per delle cose più sublimi. In essa, infatti, trova un grande aiuto per avanzarsi in perfezione, per liberarsi dal timore che le altre grazie di Dio talvolta le ispiravano. Infatti, quella persona si trovò migliorata in ogni cosa, persuasa che l'essenziale della sua anima non si muovesse più da quella mansione, per pene o d'affari che avesse. Anzi, le sembrava che la sua anima fosse quasi divisa, tanto che dopo questa grazia, quando le accadeva di vedersi fra gravi tribolazioni, si lamentava di lei, come Marta di Maria, rimproverandola che stesse sempre godendo di quella quiete e lasciasse lei fra tante pene e occupazioni che le impedivano di tenerle ivi compagnia. Può essere, figliuole, che ciò vi sembri una stranezza, ma è così. Sappiamo che l'anima è una, eppure io non dico una stranezza, ma un fatto molto ordinario. Non vi ho forse detto che da certi effetti interiori si può chiaramente conoscere che fra l'anima e lo spirito vi deve essere una qualche differenza? In realtà non sono che una cosa, ma alle volte vi si nota una distinzione così sottile da pensare che l'uno operi in un modo e l'altra in un altro, a seconda del sapere diverso di cui il Signore li favorisce. Inoltre mi pare che l'anima differisca dalle sue potenze e che non sia una cosa sola con esse. Insomma, vi sono nel nostro interno tanti e così delicati misteri che sarebbe temerità mettermi io a spiegarli. Li vedremo tutti nell'altra vita, se il Signore si compiacerà nella sua misericordia di ammetterci in quel soggiorno, ove ci saranno svelati. Capitolo secondo. Ancora sul medesimo argomento. Differenza che passa fra l'unione e il matrimonio spirituale. È spiegata con graziosi paragoni. Veniamo ora a parlare del divino e spirituale matrimonio, che credo quaggiù non si debba effettuare in tutta la sua perfezione, perché basta che ci allontaniamo da Dio per subito perderne la grazia. La prima volta che l'accorda, il Signore si compiace di mostrarsi all'anima nella sua umanità sacratissima, mediante una visione immaginaria, affinché ella lo conosca e comprenda il gran dono che sta per farle. Forse ad altre persone si mostrerà in altra forma, ma a quella di cui parliamo si presentò appena fatta la comunione, circonfuso di un grande splendore. E le disse essere tempo che ella si curasse delle cose di lui come fossero sue proprie, mentre egli si interesserebbe delle sue. Ed aggiunse altre parole che sono più da sentire che da dire. Si direbbe che per quella persona non fosse una novità, perché il Signore le si era mostrato varie volte. Ma allora lo fece in tal modo da lasciarla fuori di sé, tutta piena di spavento. Primo, per la grande violenza con cui la visione le avvenne. Secondo, per le parole che le furono dette. E infine, perché non aveva mai avuto altre visioni, tranne quella di cui ho parlato. Dovete sapere che la differenza fra le visioni precedenti e quelle di queste mansioni è molto grande. Quella che passa tra il fidanzamento e il matrimonio spirituale è come quella tra due fidanzati e coloro che più non possono separarsi. Ho già detto che si ricorre a questi paragoni perché non ve ne sono altri di più adatti. Però si tenga presente che qui al corpo non si pensa, non altrimenti che se l'anima ne fosse separata, e nient'altro che un puro spirito. Meno ancora poi nel matrimonio spirituale, perché questa misteriosa unione si fa nel centro più intimo dell'anima, ove deve abitare lo stesso Dio, che per entrarvi non ha bisogno di alcuna porta. Se ho detto che non ha bisogno di alcuna porta, è perché nelle grazie fin qui descritte, i sensi e le potenze gli erano come di mezzo, ai quali doveva pur ricorrere quando appariva nella sua sacratissima umanità. Ma ben diversa è la cosa nell'unione del matrimonio spirituale. Il Signore appare nel centro dell'anima, non per visione immaginaria, ma intellettuale, in un modo più delicato che non in quello già detto, come apparvi agli apostoli, senza passare per la porta, quando disse loro: «La pace sia con voi». Ed è un segreto così grande, un così intenso diletto, un così sublime e subitaneo favore, che non so a quale paragone ricorrere. Sembra che Dio voglia mostrare all'anima la gloria del cielo, ma in un modo più elevato che non con ogni altra visione o gusto spirituale. Soltanto questo si può dire: che l'anima, o meglio il suo spirito, diviene una cosa sola con Dio. Così, a quanto si può capire, Dio, spirito pur lui, volendo mostrarci l'amore che ci porta, fa conoscere ad alcune persone fin dove il suo amore sa giungere, affinché lodiamo la sua grandezza, la quale si compiace di così unirsi ad una creatura da non volersi mai più da essa dividere, come coloro che per il matrimonio non si possono più separare. Non è così nel fidanzamento spirituale, nel quale spesso i due soggetti si separano, come nemmeno nell'unione, alla quale, pure avendosi congiunzione di due cose in una, tuttavia queste si possono dividere e sussistere ognuna da sé. Ordinariamente, infatti, si tratta di una grazia che passa rapidamente, lasciando l'anima priva della compagnia che aveva. Priva nel senso che non la sente più. Non così invece nel matrimonio spirituale, perché l'anima rimane sempre in quel centro con il suo Dio. Possiamo paragonare l'unione a due candele di cera, unita insieme così perfettamente da formare una sola fiamma. Oppure come se il lucignolo, la fiamma o la cera non siano che una cosa sola. Non di meno le candele si possono separare, ricavandone due candele distinte. Così pure il lucignolo della cera. Ma nel caso nostro è come l'acqua del cielo che cade in un fiume o in una fonte, dove si confonde in tal modo da non saper più distinguere quella del fiume da quella del cielo. Oppure come un piccolo ruscello che va a finire nel mare, da cui non è più possibile separarlo. O come una grande luce che entra in una stanza per due finestre. La luce vi entra divisa e poi dentro si fa un tutt'uno. Forse ciò intendeva San Paolo quando disse: «Chi si accosta e si unisce a Dio, si fa un solo spirito con Lui», accennando a questo sublime matrimonio, nel quale si presuppone che Dio si sia già avvicinato all'anima mediante l'unione. E l'Apostolo dice ancora: «Il mio vivere è Cristo e il morire un guadagno». Così mi pare che possa dire pur l'anima, perché qui la farfalletta muore con suo grandissimo gaudio, essendo Cristo la sua vita. Col tempo si intenderà meglio questa cosa dagli effetti che si avranno, e la si vedrà chiaramente per via di certe segrete aspirazioni, talvolta così vive da rendere impossibile ogni dubbio. Sì, è Dio che dà vita all'anima. Ella non si sa esprimere, ma lo sente molto bene. E alle volte, non potendo più contenere i grandi sentimenti che la agitano, prorompe in parole di tenerezza come: «O vita della mia vita, O sostegno che mi sostieni, ed altre simili. Intanto, dalle divine mammelle a cui è attaccata, escono certi spruzzi di latte che confortano tutti gli abitanti del castello. Quasi voglia il Signore che anch'essi partecipino al godimento dell'anima. E che dal fiume immenso in cui la fontanella si è sperduta zampillino alcune polle di acqua in sostegno di coloro che devono attendere nel corporale ai due sposi. Sono operazioni che si avvertono e delle quali si rimane sicurissimi, a guisa di persone che vengano improvvisamente bagnate e che non possono fare a meno di avvertirlo, neppure se in quell'istante fossero distratte. Ma a quel modo, che non si può avere alcun getto d'acqua senza un principio che la muova, così nel nostro interno, quanto alle operazioni che ho detto. Vi deve essere qualcuno che scagli quelle saette, che dia vita a quella vita. Un sole fortemente luminoso, che dall'interiore dell'anima diffonda luce per tutte le potenze. Ciò nonostante, l'anima non si muove dal suo centro, né perde la sua pace. Colui che dette la pace agli apostoli, quando stavano insieme, può darla anche a lei. Penso che questo saluto del Signore, non meno delle parole con cui mandò in pace la gloriosa Maddalena, dovettero operare più di quello che suonavano, perché in noi le parole di Dio sono parole ed opere. In quelle anime ben disposte, dovevano operare in tal modo da spogliarle da ogni cosa corporea, lasciandole nello stato di puri spiriti, a ciò che potessero congiungersi mediante questa unione celeste con lo spirito increato, essendo ormai fuori di dubbio che tanto più egli ci riempie di sé, quanto più ci vuotiamo di ogni cosa creata, distaccandocene per amor suo. Per questo Gesù Cristo, Signore nostro, pregando una volta per i suoi apostoli, e non so bene in che circostanza, domandò che fossero una cosa sola col Padre e con Lui, come egli, Gesù Cristo, Signore nostro, è nel Padre e il Padre in Lui. Non so se possa darsi maggiore amore. Anche noi vi siamo comprese, perché il Signore disse: non prego soltanto per essi, ma anche per coloro che crederanno in me. E aggiunse inoltre: io sono in essi. Come sono vere queste parole, e come le intende e le sperimenta bene in questa orazione l'anima. Anche noi le intenderemmo se non fosse per nostra colpa, perché le parole di Gesù Cristo, nostro Re e Signore, non possono mancare. Ma siccome manchiamo noi, non disponendoci e non allontanandoci da quanto ci può intercettare questa luce, così non riusciamo a vederci in questo specchio, nel quale la nostra immagine è pure impressa. Ritornando a quello che dicevo, Dio introduce l'anima nella sua stessa mansione, che è il centro della medesima anima. Ora, come il cielo, dove sta Dio, dicono che non si muove come gli altri cieli, così è questa mansione. Per cui l'anima che vi fu introdotta non va più soggetta ai movimenti che suole avere nelle potenze o nelle immaginazioni. O perlomeno esse non le sono di danno, né le tolgono la pace. Sembro voler dire che una volta arrivata a questa grazia, l'anima si assicura della sua eterna salute e non tornerà più a cadere. No. Ovunque accenno a tale sicurezza, si deve intendere finché Dio tenga l'anima per mano ed ella non l'offenda. Per quanto riguarda quella persona, so di certo che nonostante si veda in questo stato e vi perseveri da vari anni, tuttavia lungi dal tenersi sicura, va innanzi con maggior timore di prima, guardandosi da ogni più piccola colpa. Vivissimi i suoi desideri di servire il Dio, ma come si dirà più innanzi, vedendo il poco che può fare di fronte al molto a cui è obbligata, non meno viva e continua è la sua pena e la sua confusione. E il che non è piccola croce, ma grandissima penitenza. Quanto alle penitenze, più ne fa, più ne sperimenta diletto. Ma la sua vera penitenza è quando il Signore le toglie la salute e le forze necessarie per farla. Come ho detto altrove, qui la sua pena è assai più grande. Le deve venire dalla radice a cui ella è attaccata. Se un albero piantato in riva all'acqua corrente, si conserva più fresco e dà frutti più copiosi. Nessuna meraviglia di quest'anima, né dei suoi desideri. Dato che il suo vero spirito si è ormai fatto una cosa sola con l'acqua celeste di cui abbiamo parlato. Ma tornando a quello che dicevo, non bisogna credere che le potenze, i sensi e le passioni si mantengano sempre in questa pace. Invece l'anima sì, benché nelle sue mansioni inferiori non manchino di tanto in tanto delle guerre, fatiche, sofferenze, le quali però non sono mai tali da toglierla dal suo luogo, né da farle perdere la pace, almeno in via ordinaria. Il centro dell'anima nostra, ossia il nostro spirito, è così difficile da spiegare e da credere che, per non saper io farmi intendere, temo che siate tentate di non credermi. Non è forse assai strano affermare che vi sono pene e travagli e che nel medesimo tempo l'anima rimane in pace? Ma eccovi una o due similitudini, e piaccia a Dio che mi servano per dirne qualcosa. Tuttavia io so di dire la verità, anche se esse non sono molto appropriate. Come un re, nel suo palazzo, non lascia di stare sul suo trono perché il regno è funestato da grandi guerre e da calamità, così è qui. Benché nelle altre mansioni vi siano bestie velenose, vi sia grande confusione e se ne oda il tumulto, l'anima rimane al suo posto e non vi è nulla che la smuova. Il rumore che sente le può dare un po' di noia, ma non l'inquieta né le fa perdere la pace, perché le passioni sono vinte e temono di entrare da lei per non doverne uscire più umiliate. Ecco che abbiamo il corpo indolenzito, ma la testa sana. Ora, non perché ci duole il corpo, ci deve pur dolere la testa. Io mi rido di questi paragoni. Non mi soddisfano. Ma non ne so altri. Pensate un po' a quello che volete. Ciò che ho detto è vero. Capitolo terzo. Effetti di questa orazione. Occorre considerarli con gran cura, con molta attenzione, perché è ammirabile è la differenza che li distingue dagli altri. Dunque abbiamo detto che la farfalletta è morta, felicissima di aver trovato il suo riposo, e che Cristo ora vive in lei. Vediamo ora come vive e se la sua vita attuale differisca da quella di prima, potendosi conoscere da questi effetti se realmente abbia ricevuta la grazia di cui si è detto. A quanto io ne posso giudicare, gli effetti sono i seguenti. Anzitutto un grande oblio di sé, così profondo da farle credere di non esistere più. Si sente trasformata, in una maniera da non riconoscersi più. Non pensa né al cielo che l'attende, né alla vita, né all'onore, ma solo ad impiegarsi alla maggior gloria di Dio. Le parole dettele dal Signore, cioè che prendesse cura delle cose di Lui, perché Egli si curerebbe delle sue, pare che abbiano prodotto quello che significano, tanto che ella non si preoccupa più di nulla. Non vuole essere nulla in nessuna cosa, eccetto quando vede di poter alquanto contribuire nella crescere, anche solo di un punto, l'onore e la gloria di Dio. Per questo sacrificherebbe volentieri la vita. Ma quanto al resto, si sente in un così strano oblio da sembrare, ripeto, di non esistere più. Non dovete però credere, figliuole, che trascuri di mangiare e di dormire, benché le sia di gran tormento, e che nemmeno lasci di compiere i doveri a cui per il suo stato è obbligata. Qui non parliamo che delle disposizioni interiori. Quanto alle opere esterne, vi è ben poco da dire. E questo costituisce la sua pena, per essere costretta a vedere che le sue forze non valgono a nulla. Ma se può qualche cosa e vede che è di gloria al Signore, nulla al mondo la trattiene. Il secondo effetto è un gran desiderio di patire, ma non in un modo di averne inquietudine, come già per l'innanzi. Sua brama ardentissima non è che di compiere la volontà di Dio, e perciò ritiene come buono tutto quello che il Signore dispone. Se egli vuole che patisca, ciò sia alla buon'ora. Se non lo vuole, non si inquieta come prima. Se viene perseguitata, sperimenta nel suo interno una vivissima gioia e permane in una pace molto più profonda che non negli stati precedenti. Non solo non prova il minimo risentimento per quelli che le fanno o le vogliono fare del male, ma li circonda di maggiori attenzioni. E se li vede in qualche travaglio, ne rimane teneramente afflitta, sino ad essere disposta a far di tutto per sollevarli. Li raccomanda istantaneamente al Signore. Rinuncerebbe volentieri ad alcune delle sue grazie, affinché Dio le concedesse a loro, ed essi non l'offendessero più. Ma ciò che più mi sorprende è questo. Avete veduto le angosce e le desolazioni di queste anime per il desiderio di morire e di andare a godere il Dio. Ma ora desiderano tanto di servirlo, di farlo da tutti servire e di affaticarsi anche per il profitto di un'anima che non solo non sospirano più di morire, ma bramano di vivere a lungo, anche fra gravissimi travagli, pur di ottenere che Dio sia lodato un po' di più. Non se ne curerebbero nemmeno se fossero sicure di andar subito a Dio, appena uscite dal corpo. Perché alla gloria dei santi non pensano, né per allora la desiderano. La loro gloria è nell'aiutare il loro Dio, crocifisso. Specialmente quando vedono fino a che punto se egli è offeso e come pochi cerchino il suo onore, trascurando tutto il resto. Vero è che talvolta, dimenticandosi di tutto questo, riprendono con i più teneri sospiri a desiderare di godere il Dio e di uscire da questo esilio, specialmente quando considerano il poco che sanno fare per Lui. Ma presto ritornano al loro stato, e vedendo che infine lo hanno sempre con sé, se ne contentano. Gli offrono l'accettazione della vita come un dono assai caro, il più costoso che gli possano offrire. Non hanno più paura della morte che di un soave rapimento. E ciò che sorprende è che l'autore di questi sentimenti è il medesimo che prima dava loro quei desideri così eccessivi, tormentosi. Sia egli per sempre lodato e benedetto. Insomma, queste anime non desiderano né gusti né consolazioni spirituali, perché hanno con sé lo stesso Dio ed egli vive con loro. Ora, siccome la sua vita non fu che un continuo martirio, è chiaro che tale debba pur rendere la loro, almeno nei desideri se non nella pratica, nella quale egli usa conformarsi alla nostra debolezza benché non manchi quando lo vede necessario di venirci in aiuto con la sua forza. Tali anime sono staccate da tutto, non d'altro bramose che di stare sole o di lavorare per la salute delle anime. Non hanno aridità né pene interiori e non vorrebbero far altro che lodare il Dio, di cui vanno teneramente occupate. Quando si distraggono, sono richiamate da Dio stesso, nella maniera che ho detto. E l'impulso con cui le sveglia, non so quale altra parola adoperare, procede dal loro stesso interiore, come ho detto trattando degli impeti, ma qui è con grande soavità. Ed esso un fenomeno tanto frequente e ordinario che lo si è potuto esaminare attentamente. Non è frutto dell'intelletto, né della memoria, né di qualunque cosa che possa far pensare ad un concorso della stessa anima. Come il fuoco, che malgrado ogni sua più grande intensità, non dirige mai in basso le sue fiamme, ma sempre in alto, così è qui. Col movimento inferiore procede dal centro dell'anima e sale a svegliare le potenze. Veramente, quando anche non vi fosse alcun altro vantaggio su questo cammino dell'orazione che di vedere con quanta premura Iddio cerchi di comunicarsi con noi e come ci vada pregando, sì, dico pregando, di rimanere con Lui, sarebbero fin troppo sufficienti per ripagarci di ogni possibile travaglio. Questi suoi tocchi di amore così soavi e penetranti. Certo che li avrete provati pur voi, perché credo che una volta giunti all'orazione di unione, non mancherai Dio di farsi così sentire. Sempre inteso che da parte nostra non si trascurino i suoi voleri. E quando ciò vi accadesse, ricordatevi che procede dalla stanza interiore che Dio occupa in voi. Lodatelo grandemente. È un suo messaggio, un biglietto scritto con grande amore, della cui provenienza non si può dubitare e di cui vuole che soltanto voi conosciate i caratteri e ciò che con essi vi domanda. E voi, per quante occupazioni esteriore possiate avere, anche se in conversazione con varie persone, non lasciate mai di rispondergli. Sì, può darsi che Dio vi faccia questa segretissima grazia mentre siete con gli altri. Ma siccome la risposta deve essere interiore, potete dargliela ugualmente con grandissima facilità, consistendo essa in un atto di amore, o nel dire con San Paolo: «Che volete, Signore, che io faccia?» Ed esso un tempo propizio, nel quale il Signore sembra ci stia ascoltando per insegnarci come meglio piacergli. Alla qualcosa, ordinariamente, dispone assai bene questo tocco delicato, eccitandone una volontà risoluta. Ciò che caratterizza questa mansione è che vi mancano quasi del tutto le aridità, le inquietudini interiori, che di tanto in tanto si producono nelle altre mansioni. L'anima è quasi sempre nella pace, così sicura della divina provvidenza di questa grazia da neppure dubitare che possa trattarsi di una contraffazione. Non del demonio, perché non credo che egli ardisca e che Dio gli permetta di entrare in questa mansione dove il Signore ha invitata l'anima per stare con lei, per farsi da lei contemplare. Non dei sensi e delle potenze, perché qui, come ho detto, non hanno nulla a che fare. E neppure della stessa anima, perché in queste grazie ella non può prestare altro concorso che quello già da lei prestato nel darsi tutta al Signore. Il modo con cui Dio arricchisce e distruisce l'anima in questa orazione è così calmo e silenzioso da far pensare alla costruzione del Tempio di Salomone, durante la quale non si sentiva il minimo rumore. Così in questo Tempio di Dio, in questa mansione che è sua, Dio e l'anima si godono in altissimo silenzio. L'intelletto non ha movimenti né ricerche da fare. Chi l'ha creato vuole che si riposi, che contempli ciò che avviene come per una piccola fessura. Di tanto in tanto verrà privato pur di questo e non potrà più vedere, ma soltanto per poco, perché qui le potenze non si perdono, ma stanno lì assorte senza operare. Ecco ciò che molto mi stupisce. L'anima arrivata a questo punto non va più soggetta ad alcuna estasi, almeno in modo da perdere l'uso dei sensi. E se qualche volta vi va ancora, non è mai con quei rapimenti e voli di spirito di cui ho parlato prima. Comunque, ciò le avviene assai di rado e quasi mai in pubblico, cosa che prima le era assai ordinaria. Non servono più ad eccitarvela neppure quelle grandi occasioni che prima accendevano la sua devozione, come un'immagine devota o le note di una musica, oppure una predica che poi quasi non ascoltava. Siccome la povera farfalletta era tutta in ansietà, si spaventava di ogni cosa e prendeva il volo. Ora invece, sia che abbia già scoperto il suo riposo, sia che per le grandi meraviglie vedute in questa mansione non si stupisca più di nulla, sia che per aver trovato una tale compagnia non si senta più così sola come prima, oppure che si tratti di una qualche altra ragione a me sconosciuta. Fatto sta, sorelle, che non è più così. Sarà perché quando Dio comincia ad introdurre e a mostrare le meraviglie di questa mansione, l'anima perde l'estrema debolezza che prima aveva e che tanto la tormentava. Oppure perché il Signore l'ha fortificata, l'ha dilatata, l'ha resa più abile. Ovvero perché prima voleva far conoscere pubblicamente, per certi suoi fini particolari, quello che le accordava in segreto. E comunque i giudizi di Dio sono superiori ad ogni nostra immaginazione. Questi gli effetti che Dio opera nell'anima quando la unisce a sé, con quel bacio che la sposa domandava, e che qui, a quanto pare, le viene accordato. E a questi si devono aggiungere tutti quelli che nei diversi gradi di orazione abbiamo classificati per buoni. Qui ella si delizia nel tabernacolo di Dio. Qui la colomba inviata da Noè per vedere se il diluvio era finito, trova l'olivo ad indicare che in mezzo alle acque e alle tempeste di questo mondo ha finalmente scoperto terraferma. Oh Gesù, se potessi conoscere tutti i passi della Sacra Scrittura, tendenti a far comprendere questa pace dell'anima. Sapendo quanto a essa importi, fate, oh mio Dio, che i cristiani si muovano tutti a cercarla e conservatela nella vostra misericordia a chi l'avete già data, benché sappiamo di dover sempre vivere con timore fino a quando non ci darete la vera pace, conducendoci dove essa non può più terminare. Dico vera pace non perché questa di cui parlo non sia vera, ma perché allontanandoci da Dio possiamo ricadere nella guerra di prima. La pena di queste anime nel vedere di essere ancora capaci di perdere un tanto bene. Perciò camminiamo più cautamente. Procuriamo di cavar forza dalla debolezza per non trascurare una sola occasione di maggiormente piacere a Dio. Più si vedono da Lui favorite, più diffidano e temono di se stesse, sino alle volte a non aver coraggio neppure di sollevare gli occhi, come il pubblicano del Vangelo. Per aver meglio conosciuto nelle divine grandezze la loro estrema miseria, l'enorme malizia dei loro peccati. Altre volte, invece, bramose di sentirsi sicure, sospirano di morire. Ma poco dopo, mosse dall'amore che nutrono per Dio, desiderano di vivere per meglio servirlo, rimettendosi alla sua divina misericordia per tutto ciò che le riguarda. Talvolta, poi, la vista delle molte grazie ricevute le riempie di confusione, nel timore che avvenga loro come a quei vascelli che per essere troppo carichi colano a picco. No, sorelle, neppure queste anime vanno senza croce. Però non si angustiano, né perdono la pace. Tutto passa rapidamente, come un'onda, o come una tempesta a cui segua la bonaccia. La presenza del Signore che portano con sé fa dimenticare loro ogni cosa. Sia Egli per sempre benedetto, e lo lodino tutte le creature. Amen.